Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Non riesco a scegliere tra le centinaia di persone che ho incontrato in questi anni. Ognuno porta con sé qualcosa di speciale. Il coraggio dei sindacalisti tunisini arrestati a Redeyef e poi giunti a Lampedusa. La fragile forza dei padri dei ragazzi di Annaba, dispersi al largo della Sardegna. Il senso dell'avventura di quei due calciatori camerunensi espulsi dall'Algeria e tesserati da una squadra maliana per ripagarsi la traversata del deserto. Il senso di impotenza delle mogli di tanti uomini arrestati dopo una vita in Italia perché senza documenti e poi espulsi. La complicità con gli amici eritrei di Tripoli impegnati come informatori del mio sito, nonostante i guai che rischiano di passare con i servizi segreti eritrei e libici, l'ingenuità di certi contadini del Burkina Faso, mai stati nemmeno nella capitale e partiti per l'Italia totalmente ignari dei pericoli che avrebbero incontrato, le risate dei bimbi eritrei a Tripoli, che mi chiedo sempre se poi saranno mai arrivati in Italia, e incrocio le dita per loro. Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, un saluto a Roberto Venturini che è in console, Maria Serena Tullio ed Elena Colson sono in regia. Così con le parole che avete ascoltato, Gabriele Del Grande ha sintetizzato 4 anni di viaggi, inchieste, riflessioni, incontri, dai quali è nato il suo ultimo libro, Il mare di mezzo al tempo dei respingimenti. Le parole erano tratte da un'intervista che Gabriele Del Grande ha rilasciato a Luca Leone, pubblicata sul sito infinitoedizioni.it. Toscano, viaggiatore scrittore, Gabriele nel 2006 ha fondato l'osservatorio sulle vittime dell'emigrazione, Fortress Europe, dopo aver seguito in prima persona le rotte dei migranti in Turchia, Grecia, Tunisia, Marocco, eccetera, eccetera, ha pubblicato nel 2007 con la Infinito Edizioni Mamadou va a morire, la strage dei clandestini nel Mediterraneo, e quest'anno, dopo 3 anni circa di inchieste tra le due sponde del Mediterraneo, lungo le rotte dei viaggiatori, Il mare di mezzo al tempo dei respingimenti, 2 ristampe in meno di 2 mesi. Una coraggiosa esplorazione lungo le rotte appunto di chi cerca un futuro e trova spesso una barriera di acciaio e di pregiudizio, di chi è alla mercé dei mercanti di esseri umani, carcerieri e accordi internazionali dalle gravi conseguenze umanitarie. Un viaggio che inizia sulle tracce dei somali e degli eritrei respinti in Libia, cerca di far luce sui naufragi verificatosi sulle rotte per l'Italia e continua in Italia tra i pescatori del Canale di Sicilia, nei centri di identificazione e espulsione voluti dalle politiche migratorie italiane ed europee. Ne nascono inchieste su truffe e pestaggi e anche parecchi guai. Gabriele è in linea con noi dal Marocco, lo salutiamo e lo ringraziamo. Buon pomeriggio Gabriele.
Buon pomeriggio.
Allora, questo tuo libro nasce per raccontare come il Mediterraneo sia diventato da qualche tempo un mare molto pericoloso da percorrere, soprattutto da sud verso nord. Con quale scopo l'hai scritto, questo secondo libro su questo tema?
Ma diciamo che con lo scopo di raccontare, di restituire delle storie, dei nomi appunto a chi questo mare lo attraversa, a chi sempre successo in questo mare perde la vita per raggiungere la fortezza Europa. Oggi, paradossalmente, raccontare delle storie, raccontare la realtà è diventato quasi sovversivo, nel senso che su queste questioni in particolare c'è tutto un immaginario collettivo, soprattutto in Italia, che è costruito su degli stereotipi, è costruito sul niente, su degli slogan facili di un tipo o dell'altro che ci hanno servito insomma da anni, politici di vari orientamenti. Per cui la necessità, l'urgenza era proprio quella di raccontare, di dare un nome a questa gente. Credo sia l'unico libro uscito su questo tema che per più di 200 pagine parla di immigrazione senza mai nominare le categorie dell'immigrazione. Non ci sono immigrati, non ci sono rifugiati, non ci sono clandestini, c'è Said, c'è Ahmed, c'è Youssef, ci sono i comandanti in Mazara del Vallo, ci sono tanti personaggi dove le storie si intrecciano come dentro un romanzo, ma dove poi invece è tutto quanto maledettamente reale, come maledettamente reale quello appunto che sta succedendo in questi mesi, in questi giorni, ancora nel Canale di Sicilia, con i morti in mare, con i respingimenti in Libia, e con appunto queste politiche giocate poi sulla pelle di questi ragazzi, di queste ragazze che attraversano il mare per cercare un futuro migliore qui da noi.
Nei primi capitoli del tuo libro si scopre che i migranti, coloro che cercano di partire, subiscono un trattamento molto duro nei paesi del Maghreb, in paesi come anche l'Algeria, la Tunisia. Da quando e perché?
Ma, diciamo che la dinamica, se volete, quella di un'Europa che esternalizza la frontiera, cioè che chiede ai suoi vicini di casa, tipo ai paesi del Nord Africa, di fare da gendarmi nei nostri confini, quindi di arrestare le persone prima che partano. Questo ovviamente succede in misura maggiore in Libia, visto che la Libia è il principale paese da dove ci si imbarca per l'Italia, ma succede poi di riflesso anche in Tunisia e in Algeria. Praticamente quella vicenda a cui accennavi è la vicenda molto interessante, tra l'altro, questo comitato di padri della città di Annaba, che fu tra l'altro la città di Sant'Agostino, no? La vecchia Ippona, insomma, anche lì spesso si rimuove la memoria, insomma. Io ho scritto anche in modo un po' provocatore: Sant'Agostino era africano, l'ho scritto sulla quarta di copertina, ho chiesto oggi che fine avrebbe fatto, no? Visto che la città di Sant'Agostino oggi è la città degli Harraga, dei ragazzi che bruciano la frontiera con si cenavo per arrivare in Italia. Da quella città una novantina di ragazzi sono dispersi in mare, probabilmente sono annegati, i padri continuano a cercare notizie di loro, e su alcune case hanno scoperto appunto una serie di prove che troverebbero che quei ragazzi siano stati fermati dalla Guardia Costiera tunisina e siano ad oggi ancora arrestati nelle carceri tunisine in condizioni, insomma, decisamente pessime, diciamo, per usare proprio un eufemismo, che poi in realtà un paese questo deve appunto dice più uno stato di polizia che uno stato di diritto.
Ecco, tu credi che i tentativi di queste politiche migratorie di scoraggiare appunto i viaggi dal sud verso il nord possano alla lunga avere successo?
Assolutamente no, nel senso che non c'è nessun effetto pedagogico, cioè non è che i morti in mare o i respingimenti in Libia facciano passare il messaggio per cui è pericoloso, è sconveniente partire e venire in Europa. L'unica cosa che può scoraggiare le partenze è la crisi, nel senso che comunque c'è chi parte i casi dei rifugiati politici, che sono comunque una minoranza, ma chi parte per cercare lavoro è chiaro che insegue degli obiettivi ben precisi. La crisi, diciamo, è l'unico spettro che può allontanare, diciamo, può diminuire gli arrivi in Europa. Insomma, le persone si muovono coerentemente con quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro. Tra l'altro anche lì sui numeri c'è un grosso equivoco, nel senso che qua si continua a ragionare dell'immigrazione come se fosse una cosa subita, passiva, no? Quelle cose di cui l'Italia è vittima. In realtà quei quasi 5 milioni di emigrati che vivono nel nostro paese, se uno va a ricostruire come sono arrivati, nella stragrande maggior parte dei casi sono stati richiesti dai vari governi, no? Ogni anno si fanno i decreti flussi, si fanno le sanatorie. Lo stesso Maroni, che predica i respingimenti in mare, che ha respinto circa 1000 persone in Libia, quest'anno ha fatto entrare 80.000 lavoratori stagionali, l'anno scorso, vi ricordate, la sanatoria delle 300.000 badanti, 80.000 stagionali. Significa che in 2 anni sono stati richiesti ufficialmente quasi 500.000 persone a fronte di 1000 respinte in Libia. Per cui diciamo che la dinamica di come si entra e di come si esce non ha niente a che vedere con chi attraversa il mare. Quella è una minoranza, una piccola parte di persone che sono tagliate fuori dalla possibilità di viaggiare legalmente, perché quando si presentano alle ambasciate con i loro passaporti i visti non vengono rilasciati, perché fondamentalmente sono poveri, questo è il motivo, e per cui alcuni di loro decidono di attraversare il mare in quelle condizioni, ma sono veramente numeri bassi rispetto al fenomeno.
Ecco, tu nell'intervista che hai rilasciato a Luca Leone, a questo proposito parli di un razzismo che più però sul colore della pelle si basa sulla situazione sociale. Ormai essere vittime del razzismo, dei respingimenti, sono i poveri soprattutto, non è vero?
Io ho questa impressione, insomma, voglio dire, mi sembra che sia fondato di fatto. Se voi pensate come ormai ci sia quasi anche una tendenza etno chic, diciamo, no? In Italia, per cui insomma fa tendenza, che ne so, ristorante indiano piuttosto che l'arredamento etnico, piuttosto che, non so, l'artigianato africano, o, che ne so io, il divano marocchino, come fa chic fare la vacanza in Marocco, in Egitto o chissà dove. Fa un po' meno chic quando la diversità è abbinata alla povertà, questo è il grande problema. Per dirla con una battuta che in realtà è dello storico più importante Burkina Faso, Joseph Kiserbo, che insomma diceva che non tutti quanti sono neri allo stesso modo. Se voi ci pensate, insomma, un Barack Obama piuttosto che una Condoleezza Rice, per fare insomma due esempi politicamente distantissimi e non sono così neri come magari le persone che respingiamo in mare verso la Libia. Noi non ci chiediamo mai se su quelle barche respinte in Libia ci sia il futuro Barack Obama di qualche paese europeo. Insomma, non ci pensate, Obama è figlio di un afroamericano emigrato dal Kenya. Cioè, noi questi problemi proprio non ce li poniamo perché davanti abbiamo delle persone povere. Ormai il valore della vita si giudica anche e soprattutto in base a questo, in base al reddito, no? L'Italia, l'Europa non vogliono subire, no, un'immigrazione povera, perché questo ha dei costi. Per noi l'unica logica è quella appunto economica, per cui nessuno ha il diritto di venire liberamente nei nostri paesi se non quei lavoratori di cui si decide che noi abbiamo bisogno, e quegli stessi lavoratori, una volta che non sono più produttivi, che perdono il contratto di lavoro, gli togliamo il permesso di soggiorno e li mandiamo a casa loro, senza preoccuparsi se imparano le famiglie, se hanno i figli e tutto quanto. Insomma, l'unica logica mi sembra questa, al di là di tanta ipocrisia che poi ci si costruisce intorno.
Ecco, Gabriele, come leggi la vicenda del peschereccio mazzarese mitragliato da una motovedetta libica nelle scorse settimane? Come è potuto accadere, secondo te?
Premesso che è un episodio gravissimo, di cui a mia memoria non c'erano precedenti. Sono precedenti di pescherecci sequestrati in Libia, anche lì sulla base di un problema. Penso che il Golfo della Sirte, che in base al diritto marittimo internazionale rappresenta acque internazionali, quindi dove c'è diritto di pesca anche dei pescherecci siciliani, secondo invece una mossa unilaterale libica di Gheddafi, insomma quelle acque sono acque libiche secondo lui, mentre invece secondo il diritto internazionale sono acque internazionali. Per cui altre volte era successo che i pescherecci che pescavano lì venissero sequestrati a Tripoli, insomma, poi con l'intervento della diplomazia italiana per sbloccare la cosa e tutto quanto. Ma questo già da 30 anni in questa parte. La cosa più grave in questo caso è che si è sparato da un'imbarcazione italiana, che sono le 6 motovedette che l'Italia ha ceduto alla Libia per i pattugliamenti congiunti, e che a bordo di quella nave ci fossero anche dei finanzieri italiani. L'altra cosa gravissima che mi sembra è uscita sono, insomma, le dichiarazioni, no, che sono emerse dai nostri politici, Maroni, Frattini, che hanno quasi portato a giustificazione il fatto che i libici pensassero che non fosse un peschereccio ma fosse un'imbarcazione, no, carica di migranti diretti in Sicilia, come se fosse lecito sparare, no, addosso all'imbarcazione dei migranti. Tra l'altro già questo è successo, nel senso che in passato io ho raccolto storie di persone che si sono viste sparare contro dalle guardie costiere libiche. Addirittura mi ricordo una storia nel 2004, un ragazzo tunisino che mi raccontava che ci furono anche dei morti in quell'occasione. La scena era identica a questa, c'era, cioè, una smitragliata sulla motovedetta, in quel caso ci furono alcuni morti, in altri casi si è semplicemente sparato in aria. Però se ci pensate è gravissimo, è intollerabile, no? Il fatto che se su una barca ci sono degli emigranti diretti al nord sia lecito spararli contro se non si fermano, no? Come se fosse soltanto della carne e della macella, non degli uomini e delle donne.
Siamo collegati con Gabriele Del Grande, autore del libro Il mare di mezzo al tempo dei respingimenti, che si trova in Marocco. Noi ci scusiamo con gli ascoltatori perché la linea è disturbata, anche se riusciamo a sentire la voce di Gabriele. Salutiamo, anche perché è in linea da pochi minuti con noi da Mazara del Vallo, Sua Eccellenza Monsignor Domenico Mogavero, che è il vescovo di Mazara e presidente del Consiglio per gli Affari Giuridici della CEI. Eccellenza, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Ecco, Monsignor Mogavero, a proposito della vicenda del peschereccio mazzarese mitragliato da una motovedetta libica, lei aveva nei giorni scorsi levato la sua voce proprio a sottolineare la gravità di quanto è accaduto. Ci sono stati degli esiti in qualche modo dopo le sue parole?
Ma proprio l'altro ieri la procura di Agrigento ha interrogato i finanzieri italiani che erano a bordo della motovedetta libica, perché sta andando avanti l'inchiesta giudiziaria che è stata avviata dalla magistratura italiana. Per quanto ci riguarda, in questo momento noi stiamo manifestando tutta la nostra vicinanza e solidarietà ai nostri pescatori. Io sono stato in porto la scorsa settimana quando loro sono arrivati a Mazara la sera poco dopo le 23:30, e ho potuto vedere, fa una certa impressione l'immagine reale rispetto all'immagine televisiva, vedere la fiancata della barca sforacchiata dai colpi di mitra fa una certa impressione, soprattutto perché logisticamente mi sono accorto del reale pericolo a cui i nostri pescatori sono stati sottoposti, perché i colpi sono stati sparati ad altezza d'uomo e lì dove loro erano si sono dovuti rannicchiare per terra. Il comandante del peschereccio mi ha confidato che a un certo punto, dopo le mille peripezie per liberarsi dalla morsa assediante della motovedetta, ha dato il pilota automatico e si sono tutti rifugiati in sala macchine perché era il luogo più sicuro e non avevano in quel momento certezza che effettivamente il brutto incidente era ormai archiviato, almeno da quel punto di vista.
Ecco, eccellenza, la dottrina cristiana può in qualche modo giustificare questo tipo di guerra? Può essere una guerra giusta quella fatta contro le persone che vogliono spostarsi, che vogliono cercare il loro futuro viaggiando verso il nord?
Ma il gesto dei libici non può avere alcuna giustificazione. Primo, perché è risultato del tutto fuorviante il motivo addotto della pesca e per giunta della pesca di frodo. Chi conosce queste barche sa che hanno centinaia e centinaia di metri di reti. Una fuga del peschereccio con le reti in mare era assolutamente impensabile. La seconda cosa è che la eventuale giustificazione della presenza a bordo di immigrati non stava né in cielo né in terra. Una barca di 35 metri in metallo non è la carretta del mare o le carrette del mare che purtroppo solo una volta attraversavano il nostro mare per far approdare su Lampedusa coloro che erano in cerca di una speranza. Quindi dobbiamo dire che è stata una evenienza assolutamente sciagurata che non giustifica nulla. La dottrina cristiana giustifica la legittima difesa di fronte all'aggressore. I nostri non avevano aggredito, stavano su acque internazionali secondo il diritto internazionale, a prescindere dall'atto di annessione unilaterale operato dalle autorità libiche. Non stavano neanche pescando. Se a qualcuno salta il grillo per la testa, fa fuoco in mare contro una nave qualsiasi, contro un'imbarcazione da diporto, contro una nave di linea, perché si inventa un motivo di invasione nelle proprie acque territoriali e spara senza alcuna giustificazione. Siamo veramente all'assurdo.
Ecco, eccellenza, gli accordi internazionali e le politiche migratorie hanno scoraggiato del tutto i viaggi in quel tratto del Mediterraneo, è diventato pericoloso viaggiare su quelle acque. Ecco, lei crede, questo racconta anche Gabriele Del Grande nel suo libro, lei crede che questo tipo di scelte possono avere poi un effetto pratico, possono davvero scoraggiare i viaggi della speranza?
I viaggi della speranza in questo momento sono assolutamente impensabili con la politica dei respingimenti, quindi addirittura ho sentito che sarà smantellato il centro di prima accoglienza di Lampedusa perché ormai non serve più a nulla. Però io inviterei anche a una riflessione. Sentivo proprio in questi giorni, abbiamo avuto un convegno internazionale qui a Mazara del Vallo, sentivo un esperto albanese il quale ci diceva che ai tempi delle grandi ondate che venivano da quella sponda dell'Adriatico verso l'Italia, le compagnie di navigazione hanno interrotto tutti i collegamenti tra la Puglia e l'Albania, collegamenti che non sono stati più attivati, per cui finita l'emergenza il canale commerciale che l'Albania molto probabilmente avrebbe potuto incrementare con l'Italia lo ha mantenuto tagliato secco. Quindi le paure, i timori, le eccessive ansie e angosce alla fine si ritorcono contro chi non ha il coraggio di guardare in faccia la persona e di accoglierla in un momento di difficoltà, pensando che finita la difficoltà c'è certamente un valore aggiunto nei rapporti umani e anche nei rapporti commerciali e culturali.
Eccellenza, noi la ringraziamo per questo suo intervento. Buon proseguimento.
Grazie a voi, buon proseguimento di trasmissione.
Gabriele Del Grande, ancora in linea con noi dal Marocco. Come commenti queste parole di un vescovo, Monsignor Mogavero?
Posso soltanto aggiungere che anche da un punto di vista del diritto internazionale, della legge italiana, della Costituzione italiana, in quanto sta accadendo sulla frontiera libica, non trova nessun tipo di giustificazione. Pensate all'articolo 10 della Costituzione che parla del diritto all'asilo politico, pensate alla stessa legge sull'immigrazione, no? Che nonostante la Bossi-Fini, nonostante il pacchetto sicurezza, continua oggi a vietare il respingimento in frontiera di chi chiede asilo politico, ed è esattamente il contrario di quello che l'Italia sta facendo. Ricordo che ci sono due processi in corso, uno che inizia ad ottobre presso la procura di Siracusa, che vede coinvolti tutti i vertici del Ministero dell'Interno, la Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza, per il respingimento in Libia del 30 agosto dell'anno scorso, 80 somme, il respingimento finì a colpi di manganello, fondamentalmente sul porto di Tripoli, quando i rifugiati somani si rifiutarono di scendere, no, sul porto, di entrare dentro i camion container che li aspettavano per deportarli nei campi di detenzione nel deserto. L'altro processo è alla Corte di Strasburgo, è cominciato un anno fa, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sono 24 respinti, 13 eritrei e 11 somali, che hanno sporto denuncia contro l'Italia, si trovano in Libia, alcuni di loro sono ancora in carcere, altri sono usciti, uno di loro purtroppo ha perso la vita perché a 6 mesi di distanza dal respingimento ha provato di nuovo a attraversare il mare che ha annegato al lato di Malta, questo è successo nell'estate dell'anno scorso. Questi due processi io spero, mi auguro, insomma, che riporteranno lo Stato di diritto, no, al centro del discorso, e qua purtroppo c'è, per una ragione politica, diciamo così, ovvero avete garantito il successo elettorale, no, dopo aver menato per l'aria lo spauracchio, no, dell'invasione di questi straccioni da Lampedusa, per esempio, no, il frame che ci hanno raccontato per anni, pur di fermare quella frontiera, quindi garantire il successo elettorale, non si è badato a niente, si è fatto carta straccia delle nostre leggi, si è fatto carta straccia della nostra Costituzione, della Convenzione di Ginevra, della Carta Europea dei Diritti Umani, perché io spero che almeno questi processi, insomma, ci ricordino, insomma, che ci sono dei diritti, che non si può rinunciare, diciamo, al rispetto di quei valori che abbiamo deciso, insomma, che ci governi, non abbiamo deciso, insomma, stabiliscono cos'è una democrazia e cos'è invece uno stato di polizia, perché in questo momento in frontiera si, oltre al cinismo, oltre alla disumanità, si respira proprio un'aria da stato di polizia, e insomma, l'episodio della smitragliata dei libici questo ci ricorda, insomma, anche perché qua hanno ricevuto dei dati in Italia con il massimo degli onori, che nemmeno mai sono stati riservati a un presidente, non so, americano, francese, che so io. Abbiamo ospitato uno dei peggiori dittatori di questo Mediterraneo, con tanto fasto, no? Raccontando all'Italia la favoletta, no? Come essere appunto il grande leader della libertà, è stato definito da Berlusconi, e poi abbiamo visto, insomma, la pulizia del grande leader della libertà, che cosa opera in mare. Immaginatevi cosa succede nelle carceri libiche, dove, ricordiamo, tanti di quei respinti sono ancora oggi rinchiusi in cella, senza aver commesso nessun tipo di reato.
Tu hai visitato quelle carceri, come ce le descrivi?
Guarda, è difficile descrivere, che sono veramente condizioni allucinate. A me è rimasto soprattutto la sensazione dell'odore, prima di ogni altra cosa. Mi ricordo a Zlitten, questa città a un centinaio di chilometri da Tripoli, c'era questo corridoio su cui si affacciavano le varie celle, le porte delle celle, le porte di ferro, con delle piccole feritoie larghe una ventina di centimetri, e per avvicinarsi alla feritoia, guardare dentro, immaginare lo spazio di una normale camera da letto, insomma, con 40-50 persone che neanche in piedi ci stavano, figurarsi a dormire buttati a terra senza letti, senza niente, a dormire proprio sul pavimento, e la sensazione più forte era l'odore, cioè questo odore veramente nauseante, veramente c'era da vincere una sensazione proprio, no, di repulsione verso quell'odore, per avvicinarsi e guardare dentro. Ed era la cosa forse più umiliante anche per chi stava lì, perché immaginate, appunto, fermati per strada, rinchiusi a volte per anni, cioè nella stessa cella, senza mai vedere la luce del sole, con un unico bagno a disposizione perennemente intasato, senza possibilità di lavarsi, senza ricambio dei vestiti, continuamente umiliati, vessati, picchiati da parte della polizia. Quando sei un uomo, quando sei una donna, ti va anche peggio, perché spesso ci sono, appunto, abusi sessuali, ci sono violenze, e tutto questo nel nome di che cosa? Cioè nel nome della presunta sicurezza delle frontiere europee. Io penso che sia semplicemente inaccettabile. Un altro ricordo è quello dei bambini, io mi ricordo i bimbi che ho visto in carcere, cioè bimbi condannati in carcere, perché erano donne che da 3 anni stavano in carcere, donne eritree che quando arrivano in Italia gli riconosciamo l'asilo politico, se invece non ci arrivano le respingiamo nelle carceri libiche, e quelle donne eritree avevano con sé dei bimbi di 1 anno, 2 anni, perché erano nati lì, erano nati in carcere e la loro prima esperienza, no, di vita era quella, cioè il carcere, la polizia, le botte, le malattie, tutto quello che ne consegue. Io penso che tutto questo, visto che è fatto con soldi europei, con soldi italiani, sia semplicemente inaccettabile.
Gabriele, tu puoi restare qualche minuto ancora con noi in diretta o ci devi salutare?
Certo, non c'è problema.
Allora, se tu puoi aspettarci lì in Marocco, noi facciamo un collegamento con la redazione dell'Osservatore Romano che ci racconta le notizie che saranno tra poco in edicola sulla prima pagina del quotidiano ufficiale della Santa Sede, poi torniamo da te. Vi ricordo Gabriele Del Grande, che è in linea con noi dal Marocco, è autore del volume Il mare di mezzo al tempo dei respingimenti, è un nuovo volume che ha pubblicato prima dell'estate, sempre per la Infinito Edizioni, e che racconta circa 3 anni di inchieste proprio sulle rotte del Mediterraneo, in particolare nei paesi dai paesi del Nord Africa verso l'Italia. E con Gabriele torniamo a collegarci appunto tra qualche minuto. Siete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, e adesso saluto, dovrebbe essere in linea con noi appunto dalla redazione dell'Osservatore, Mario Ponzi. Buon pomeriggio Mario, ben trovato.
Sì, grazie, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana.
Ecco, state lavorando dunque a questa nuova prima pagina, a questa nuova edizione dell'Osservatore, cosa puoi dirci?
Sì, siamo in chiusura, adesso stiamo proprio cercando di trovare il meglio da mettere in evidenza. E noi oggi dedichiamo l'apertura del giornale al senso, se ieri si è concluso a New York il vertice sugli obiettivi di sviluppo del millennio, in pratica si parlava della povertà. Oggi diamo molto spazio, rilievo gli diamo anzi l'apertura della prima pagina all'impegno che ha preso il Presidente degli Stati Uniti Obama, che chiede di fare di più soprattutto per le donne e i bambini. Di spalla torniamo sul viaggio del Papa, perché ospitiamo un articolo dell'arcivescovo di Westminster, Vincent Nichols, il quale, tornando sul viaggio del Papa, lo definisce un successo straordinario. Lui dice che ha comunque avuto dei riscontri molto positivi sia dalla parte diciamo più vicina all'opinione pubblica, al popolo, sia dalla parte dei governanti, in particolare il Premier Cameron sembra sia rimasto favorevolmente impressionato dal messaggio che ha lasciato il Papa. Torna Nichols su questo messaggio dicendo che la parte più importante è proprio quel tentativo di reinserire l'etica nel processo sia politico che economico mondiale. E quindi noi torniamo su queste vicende con l'articolo appunto dell'arcivescovo di Westminster. Poi ci occupiamo nel giornale della crisi economico-finanziaria, soprattutto per quello che riguarda quel debole yuan che spaventa il gigante americano. Tu sai, la moneta giapponese sta dando dei problemi notevoli a tutto il mercato economico-finanziario americano. C'è una notizia in prima pagina che sembra abbastanza piccola, però a saperla leggere è importante. La Cina è vicina all'Africa. Sono già diversi anni che la Cina si sta producendo con grandi sforzi per sostenere l'economia africana. Naturalmente i suoi interessi ce l'ha sicuramente, tant'è che il traffico economico e commerciale tra Cina e Africa ha raggiunto i 90 miliardi e quindi comincia a essere un mercato molto molto importante, cosa che forse non hanno capito i partner europei. Interessante oggi nella pagina culturali la riproposizione della missione del cardinale Antonio Poma per il centenario della nascita. Noi gli dedichiamo una pagina sana, perché il cardinale Poma ha guidato la chiesa milanese e poi bolognese e poi quella italiana in un periodo molto difficile. E a proposito di quello che sentivo prima alla radio della questione dell'immigrazione, noi pubblichiamo oggi, sempre in questa pagina dedicata al cardinale Poma, un suo intervento del 1939 in cui lui se la prendeva con il neopaganesimo razzista, cioè lui già nel 39 diceva che espressioni contrarie a qualsiasi tipo di uguaglianza umana erano qualcosa che non andava assolutamente d'accordo con quelli che sono i principi umani. Nelle pagine culturali ci occupiamo oggi del film che sta facendo un po' di furore in giro, mi riferisco a Inception, che è una specie di thriller fantascientifico di Christopher Nolan, quell'autore già di Insomnia che del 2002 fino al Cavaliere Oscuro del 2008. Diciamo che non possono rapirci più i sogni, perché questo film in realtà è l'inserimento di persone strane anche addirittura nei nostri sogni, quindi
è inquietante
per sì. Cui ecco perché noi cerchiamo di dargli spazio, cercando di capire di che cosa si occupa, di che cosa tratta.
Bene.
Molto importante poi è sì. Quella, il ricordo di Monsignor Fortino, voi sicuramente avrete dato
questa notizia. È una notizia che mi piace che tu ricordi, perché è un evento davvero triste, e tra l'altro però è l'occasione per ricordare un personaggio che ha fatto moltissimo per il dialogo ecumenico.
Sì, beh, lui era considerato come il padre del dialogo ecumenico. Noi abbiamo raccolto nel giornale di oggi alcune testimonianze, a parte che lo ricorda il padre Manuel Ninna, il rettore del Pontificio Collegio Greco, con il quale Monsignor Fortino ha collaborato molto, ma noi abbiamo ascoltato il cardinale Casper, che non sta bene, però non ha mancato di dirci che è stato uno dei suoi più preziosi collaboratori. Lui l'ha chiamata addirittura la memoria vivente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, quindi questo fa capire come in questi 27 anni che lui ha dato come sottosegretario prima, dopo, ma poi prima lui è stato dal 1965 che era lì al Pontificio Consiglio, per cui è una figura veramente eccezionale. Noi la ricordiamo e siamo contenti di ricordarla così.
Grazie davvero a Mario Ponzi, buon lavoro a te e a tutta la redazione dell'Osservatore.
Grazie, arrivederci.
Sono le 13.46, siete sulla Radio Vaticana in diretta, tra circa 15 minuti il nostro radiogiornale. Facciamo in tempo però a salutare Gabriele Del Grande, che è ancora in linea con noi dal Marocco. Gabriele, grazie per essere stato con noi. Un'ultima domanda: tu ti trovi in un paese nel quale 5 anni fa si registrò un tentativo massiccio di migrazione verso l'Europa che causò la morte di molti migranti sotto i colpi di arma da fuoco della polizia marocchina presso la famigerata barriera di separazione di Ceuta e Melilla. La tua presenza è legata a questo anniversario in qualche modo?
No, lo faccio più per altri motivi, però è significativo che qua si celebri quell'anniversario. Il prossimo 5 e 6 ottobre, sia nella città di Oujda, che è alla frontiera con l'Algeria, siamo in Algeria, sia nella città di Nador, di fronte appunto all'enclave spagnola di Melilla, ci saranno una serie di iniziative messe in piedi dalla società civile spagnola, dalla società civile marocchina. Qua esistono sia associazioni appunto marocchine che lavorano con migranti da tutte le zone dell'Africa occidentale, qui in Marocco, in Spagna, sono anche associazioni invece auto-organizzate delle varie comunità senegalese, congolese, camerunese, quindi sono tutti questi soggetti che organizzano, cioè adesso lunedì prossimo qui a Rabat c'è un seminario in cui si presenterà un rapporto sulla migrazione africana in Marocco. E poi appunto inizio ottobre c'è questa commemorazione importante, ed è doppiamente importante sicuramente per il fatto appunto che sia organizzata dalla società civile marocchina, che questa è una cosa che spesso si dimentica qui in Africa, nei paesi del sud del Mediterraneo, c'è una società civile sempre più vivace, con la quale appunto noi dalla riva nord spesso non abbiamo contatti, non abbiamo legami. Anche tutte queste politiche, no, di chiusura della frontiera, di blocco totale, di muro, fanno sì anche che si perdano questi tipi di contatti. Invece sarebbero contatti importanti da recuperare, no, e su cui investire, insomma, per gettare dei ponti, gettare delle relazioni, con cui qui a sud si dà da fare, spesso prendendo anche molti rischi.
Il tuo libro Il mare di mezzo quest'estate lo hai presentato in diversi luoghi in Italia, avendo un ottimo successo. Il libro sta andando molto bene, non se ne parla molto però, no, sui grandi mezzi di stampa.
No, la grande stampa non ne ha parlato fino adesso, ma credo il motivo principale sia appunto come si fa il giornalismo in Italia. Insomma, è chiaro che se non ci sono ferventi polemiche su un tema, insomma, ben difficilmente poi si va a cercare anche magari i libri che di quel tema parlano. Forse funziona un po' così. Però al di là della grande stampa c'è stata invece un'ottima risposta, che c'è comunque un pubblico attento in Italia, spesso più attento dei giornalisti, un pubblico che segue Fortress Europe, no? Questo blog fondato 5 anni fa. che l'anno scorso ha fatto 250.000 visitatori dall'Italia e dal resto del mondo. In 4 mesi sono stato invitato a presentare il libro in 78 presentazioni in 65 città italiane, quindi sono fatto un po' l'Italia a tappeto. È stata insomma un'ottima risposta, appunto, di tra l'altro di un'Italia migliore di cui anche bisognerebbe parlare, no? Perché insomma c'è il fronte dell'Italia che respinge, no? Che militarizza la frontiera e le città, c'è anche un'altra Italia, no? Un'Italia che accoglie, un'Italia che si interroga, che si confronta, che si informa, che si inventa poi appunto mille risposte, insomma, con molta creatività, con molta passione, insomma. È un'Italia purtroppo di minoranza, ma un'Italia che c'è, insomma, questo anche ogni tanto bisogna ricordarlo, insomma. Se anche un po' di morale, quello che manca è che magari un po' di rete, ecco, quello servirebbe fare più rete fra questi tanti soggetti, no, dell'associazionismo italiano con tutte quante le sue anime, che si danno molto da fare veramente sui territori.
Gabriele, grazie davvero per questa intervista, buon lavoro e buon viaggio.
Grazie a voi.
E noi ci fermiamo qui, tema della nostra puntata appunto era il libro Il mare di mezzo al tempo dei respingimenti di Gabriele Del Grande. Lo ringraziamo per essere stato con noi, ringraziamo anche Monsignor Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo, che è stato ospite in questa trasmissione. Fabio Colagrande vi augura ancora buon pomeriggio con i nostri programmi, restate su 105 Live. Ora i titoli del TG1 delle 13.30, li ascoltiamo per capire quali erano le notizie più importanti secondo il telegiornale di Rai 1 proprio a metà giornata. Poi alle 2 il nostro radiogiornale. Buon pomeriggio.